Allora, concludiamo questo ciclo sull'amore parlando di un'altra caratteristica dell'amore, che è quella che non si gonfia e non si vanta. Sono due espressioni che purtroppo troviamo frequentemente nella personalità di ogni individuo, stimolate sicuramente da un sistema dove sembra quasi che vadano più avanti quelli che si gonfiano, si vantano, cioè i superbi, gli orgogliosi, sembra che trovino uno spazio maggiore. E in effetti, se considerate che nella triplice costituzione dell'amore per il mondo, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita, la superbia della vita occupa un posto notevole, ma ci ritorneremo. L'amore vero, l'amore di Dio, l'amore agape, non si inorgoglisce in quanto dono di Dio. Sapete che è scritto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, quindi è un dono, non è una produzione personale. L'orgoglio invece è la superbia che portano a gonfiarsi e a vantarsi, sono degli atteggiamenti molto pericolosi. Dicevo, la superbia della vita, una delle tre dimensioni, dei punti fondamentali della logica mondana, è una delle caratteristiche più forti dell'individualismo umano, è una delle caratteristiche di chi dice mi sono fatto da me e quindi è convinto della sua capacità, della sua giustizia, e fondamentalmente la parola di Dio invece ci dà un'immagine completamente diversa. Dicevo che questi sentimenti negativi nascono solitamente da una autogiustizia, ovvero dalla presunzione di essere superiori agli altri per meriti personali, fatti più in là, che io sono più intelligente di te, sono più furbo di te, sono più cattivo di te, sono più eccetera, sono er più. Allora, capite bene che questi atteggiamenti che nascono da un'autogiustizia sono pericolosissimi e spesso sono un ostacolo grande alla rivelazione di Dio nella nostra vita. Prendiamo un esempio in Luca 18, ricordate quell'episodio dove un fariseo e un pubblicano vanno a pregare al Tempio. Ed è scritto così: il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo, eccetera, eccetera». Ma il pubblicano, l'altro uomo, se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: abbi pietà di me, peccatore. E ora la considerazione di Gesù. Io vi dico che questo, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché, e ora tira fuori la massima Gesù da questa immagine, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Allora, io credo che è importante questa scenetta che cogliamo insieme a Gesù, perché ci fa capire bene come ho appena accennato, l'origine proprio dell'orgoglio, della superbia, della tendenza umana a autogiustificarsi, a credersi superiore. In fondo, il problema per il fariseo non era il fatto di essere buono, quindi non era il fatto di non amare il furto o non amare l'adulterio o non amare, ma il problema del fariseo era la presunzione che lui con le sue forze poteva essere migliore degli altri. Cioè il problema del fariseo era quello di non avere scoperto la fragilità del cuore umano, cioè di non avere scoperto che dal cuore di tutti gli uomini vengono fuori queste spinte negative. Quindi onestà vuole che lui doveva essere cosciente che queste spinte negative, questo desiderio di fare del male agli altri, questo desiderio di tradire la moglie anche se magari non l'aveva tradita, era parte pure della sua natura umana. Perché? Perché questa coscienza, questa sincerità con se stesso, lo avrebbe portato poi a cercare Gesù, a cercare la salvezza, a cercare la forza di Dio per cambiare. Mentre il fatto di non essere cosciente di queste sue fragilità non solo non lo porterà a poter cambiare, ma lo porta nell'illusione di essere buono, di non avere bisogno di niente, di avere un cuore buono. Quindi, come a dire, nel momento in cui Gesù sarebbe poi morto per lui, è come a dire: ma perché Gesù sei morto per me? Io sono bravo, io non ho bisogno, tu potevi non morire, perché io sono degno, io sono meritorio, io merito. Questo è lo spirito dell'orgoglio, della autogiustizia, della superbia, ed è uno spirito purtroppo che ritroviamo fin dall'origine della vita proprio nella natura del diavolo. In Ezechiele 28:17 c'è proprio, tra le varie descrizioni, una delle caratteristiche del diavolo, di Satana in persona, e dice: il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore. Quindi l'alterigia, la superbia legata a una caratteristica che lui aveva, perché la scrittura dice che era un cherubino, quindi un angelo particolare, Satana, però evidentemente piuttosto che cogliere questa bellezza, questa perfezione come un dono di Dio, come qualcosa che veniva da Dio, in qualche modo nel momento in cui se ne cominciò a volere attribuire tutta la capacità e la forza, questo chiaramente lo portò a distaccarsi. Quindi cominciate a capire, come in altra sede abbiamo discusso, che l'orgoglio nasce dalla convinzione di poter essere noi Dio. Quindi io sono Dio, dice l'orgoglio, io ho creato, io ho conquistato, io mi sono fatto così per raggiungere queste cose, io mi sono fatto da solo, io. L'orgoglio nasce dal pensare che tutto viene grazie a noi. L'umiltà, invece, riconosce una genesi divina, riconosce la piccolezza dell'uomo è la grandezza di Dio. L'umiltà è un ridimensionamento delle cose, ma strada facendo comprenderemo meglio. Dicevo, il peccato d'orgoglio è insito nella natura del diavolo, abbiamo appena letto una sua caratteristica, e in qualche modo permarrà fino all'insediamento dell'anticristo. Quindi questo carattere tipico, che è il contrario dell'umiltà, l'orgoglio, la superbia, caratterizza il mistero dell'iniquità che nel corso della storia si è manifestato, ha avuto degli esponenti grandi in uomini che volevano dominare il mondo, non so, potremmo dire un Napoleone, un Hitler, altre persone che si sono poste come dominatori, che avrebbero voluto, chiaramente non erano loro l'anticristo, ma erano tipo, figura, e culminerà proprio con la figura dell'anticristo. Cioè, questo è qualcosa che nella storia si sta preparando. E voi capite bene che, guardando anche le situazioni che ci circondano, di tipo politico, di tipo sociale, la paura, gli attacchi continui all'incolumità umana, ad opera dei musulmani, ma ad opera di qualunque forza negativa che può attentare, capite bene come le persone, pur di avere assicurata una pace, potranno accettare un dominatore forte, un qualcuno che, per assicurargli la pace, prenderà il controllo totale del mondo. Questo è secondo la profezia biblica. Se avete visto il film Gli Esclusi, eccetera eccetera, avete un attimo più chiaro di quello di cui sto parlando. Dicevo, questo tipo di atteggiamento di superbia continuerà, e in Seconda Tessalonicesi capitolo 2 verso 3 l'apostolo Paolo scrive, dice: nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà, cioè il giorno finale, se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Cioè, in qualche modo, l'anticristo altro non è che l'esaltazione massima dell'umanesimo, se volete, cioè di una filosofia, di una logica che dice: io sono Dio, io non ho bisogno di Dio, io sono Dio. Allora, chiaramente, l'anticristo, nella persona del diavolo, non farà altro che diventare la manifestazione di questa espressione massima. Un'altra piccola parentesi vi fa comprendere che questa brutta bestia che si chiama orgoglio, superbia, è anche tra le varie concause del meccanismo depressivo. Qualche volta me l'avete sentito citare questa cosa. La spieghiamo in tre parole: quando una persona arriva a una situazione di delusione estrema riguardo se stessa, come a dire: non me l'aspettavo di essere così cattivo, non me l'aspettavo che gli altri erano così cattivi. Questi ci arriviamo più facilmente, dico, ci sono quelli ingenui che ancora si illudono che il mondo è buono, che gli... no, ci arriviamo a una delusione che ci fa cogliere come se il male fosse più forte del bene nel scenario della nostra vita. Ma quando si fa un bilancio fallimentare, quando si arriva a vedere che il male non è solo quello che ci circonda, ma il male è anche dentro di noi, spesso questo può portare, come ho detto tante volte, a meccanismi di colpevolizzazione: mi sento in colpa, di autocondanna, mi condanno, di autopunizione, me la faccio pagare. Cioè, di rabbia contro se stessi, delusione, come a dire: perché sono stato così scemo? E ci sono persone che, consce di certi errori, continuano a punirsi, continuano come a schiaffeggiarsi, non nel senso reale. Ma dimmi, ma sono stato uno scemo, perché ho fatto questo? Pum! E si danno una zappata sui piedi. Perché ho fatto così? E perché ho... Cioè, l'orgoglio sottile che non ti dà la capacità di perdonarti. La rigidità estrema con se stessi, l'orgoglio che ti impedisce realmente di metterti in discussione. Conosciuto persone che dicevano: se io non ce la posso fare da solo, meglio che muoio. Di chi è figlia questa espressione? Se non ce la faccio da solo a cambiare, meglio la depressione. Di chi è figlia questa espressione, se non dell'orgoglio umano che dice: o ce la faccio da solo oppure non sono degno di vivere? Quindi sembra un atteggiamento di grande forza umana, come quello della persona che dice: no, non è giusto che io mi rivolgo a Dio perché ho bisogno. Sembra spiritualità. E quando vorresti rivolgerti a Dio? Quando vorresti scoprire che Lui ha degli equilibri nuovi per te, se non quando vai in crisi? L'orgoglio invece è questo: se io non mi posso salvare da solo, allora preferisco non essere salvato; se io non posso guarire da solo, allora niente mi dovrà aiutare. Quindi non approfondisco, però comprendete che alla base anche di quegli stati depressivi che ogni tanto ci colpiscono, e che non necessariamente arrivano proprio a una depressione forte, però ci sono anche dei meccanismi sottili di orgoglio. Come a dire, la situazione è così e secondo la mia ottica io non voglio mettermi in discussione, quindi se andando in quella direzione sbatto la testa, pur di continuare a andare in quella direzione mi romperò la testa. Che cos'è questo se non orgoglio, se non superbia, se non incapacità di mettersi in discussione? Come a dire: ma se da quella porta non esci, ma perché continui a cercare di uscire da lì? Da lì non si esce. No, perché io devo uscire da lì. Sembra grande determinazione, sembra grande forza d'animo, in realtà è caparbietà, e la caparbietà è sorella gemella della superbia e dell'orgoglio, sono tutti parenti stretti. La parola di Dio ci esorta all'umiltà, cioè a scoprire quella debolezza apparente della mansuetudine al posto della potenza della carne. Io credo che, prima di andare a questa parte semiconclusiva, perché vorrei che stessimo un po' più davanti a Dio questa sera, perché poi facciamo sempre la corsa finale, io credo che la superbia e l'orgoglio nascano anche da una profonda insicurezza, da una profonda paura. In effetti, ogni volta che abbiamo descritto questi stati d'animo, voi avete visto che io ci metto sempre alla base la paura. Ma la paura in qualche modo è coinvolta nella gran parte dei nostri atteggiamenti negativi. Come è facile anche capire che ci sono persone che per paura attaccano, Dice, come per paura attacca? No, si dice, prima che mi freghi tu ti frego io. Quindi prevengono, cioè secondo loro, l'attacco degli altri. Ci sono persone che per paura elaborano degli stati d'animo diversi. Ci sono persone che per paura cominciano a gonfiarsi, ad autogasarsi, a diventare apparentemente più sicuri di sé, ma solo per nascondere questa profonda insicurezza, questa profonda fragilità che c'è nel cuore dell'uomo. E questo vi fa capire ancora una volta che quando noi scopriamo la fragilità umana, la paura e company, abbiamo o la possibilità realmente di andare a colui che veramente ci libera dalla paura, oppure tendiamo a costruirci una serie di maschere, io le dovrei chiamare per onor del vero, che ci danno l'illusione di essere sicuri, per paura. Per paura uno diventa estremamente critico, per paura uno si mette il paraocchi e fa la lista dei buoni e dei cattivi, perché per lui è più semplice leggere la realtà piuttosto che capire ogni persona, fare la categoria buoni e cattivi. Per paura entriamo in delle rigidità mentali. Per paura arriviamo pure alla paranoia, dico, non è qualcosa che voi interessa, ma per paura arriviamo persino a delle convinzioni deliranti, come per esempio quella che tutti ce l'hanno con noi. Certo, magari non siamo simpatici a tutti, però il pensare che tutti ci vogliono fare la pelle diventa esagerato. Per paura possiamo anche, tra i vari vestiti propostici dall'avversario, tra i vari sistemi per coprire la nostra nudità, possiamo anche abbracciare quello della superbia, della vanagloria, dell'orgoglio. Quindi, ancora una volta, spesso coglierete dietro a persone che si pongono in maniera estremamente superba, presuntuosa, che qualunque cosa gli dice, ah, questo io lo so, ah, questo no, questo è facile. Ci sono quelle persone che sembra che sappiano tutto, capiscano tutto, non hanno, cioè hanno già acquisito tutta la conoscenza di tutto lo scibile umano. Perché? Per paura. Per paura di sentirsi in difficoltà, per paura di non sapere scegliere, si diventa critici, si diventa presuntuosi. E infatti, sapete qual è la cura che Dio fa quando siamo così, anche da convertiti, no? Sapete qual è la cura? È come se a un certo punto, da che abbiamo tutte le categorie mentali chiaro, questo è bianco, questo è nero, questo è così, quello è colì, questo qua, questo là, Dio deve fare andare in un certo senso in tilt queste nostre convinzioni, perché deve smontare questo apparato assurdo che ci siamo creati per paura degli altri. Io sono un esperto, ma non soltanto perché l'ho visto negli altri, ma perché io sono stato estremamente presuntuoso, estremamente superbo, estremamente orgoglioso, e quindi le ho colte su di me tutte queste cose. Quindi evidentemente, anche se poi mi lamentavo, ah, perché gli altri mi allontanano, non vogliono stare con me, non... Perché quando uno è orgoglioso e superbo, vuole stare in un rapporto con gli altri non paritario. Non parliamo di quello in cui tu sei di meno e l'altro di più, quello proprio manco andare di notte. Ma non vuoi stare mai in un rapporto paritario, vuoi stare sempre in un rapporto dove l'altro è inferiore e tu comandi. Perché per una persona orgogliosa e superba è difficile stare allo stesso livello tuo, ascoltare te, poi tu parli, cioè l'altro ascolta. E infatti non so se vi capita di incontrare le persone che quando vi parlano e basta, quando voi cercate di parlarle non vi ascoltano, continuano nel loro non c'è uno scambio reale, perché loro sono così superiori, così superbe, che in realtà non gliene frega niente di quello che voi pensate. Fanno finta di ascoltare quello che voi pensate, però poi quando vi rispondono, ecco, voi vi rendete conto che non hanno ascoltato assolutamente, sono così piene di sé, piene di se stesse, piene di questa vanagloria, che non hanno bisogno di riscontri, anzi, io dico di più, hanno paura di avere riscontri, quindi nessuno mi risponda veramente, perché io non voglio avere, io voglio essere semplicemente ascoltato. E spesso sono al centro di, sono leader di movimenti, leader, opinion leader, sono persone così piene di sé che hanno bisogno semplicemente di ascoltatori, che poi purtroppo si bevono tutte le baggianate. E lì c'è una colpa in queste persone, ma la scrittura dice che c'è una colpa anche in quelle persone che si circonderanno di dottori secondo le loro voglie. Cioè gli piace sentire una cosa, allora dice, chi è che mi racconta frottole? Vediamo chi me le racconta meglio. E vanno cercando, poi trovano uno, che bello, questo mi sta raccontando le frottole che io mi volevo sentire raccontate. Quindi la superbia di alcuni diventa complice del desiderio di essere fregati di altri, e quindi lì si creano i leader, si creano i guru, si creano le persone così, e tutti quelli che come persone senza cervello li seguono. E poi succedono le cose più incredibili, vedi integralismo islamico, dove persone formate, educate all'idea poi che faranno il massimo atto d'amore prendendo una bomba e esplodendo. Sapete che queste persone lo fanno come atto massimo d'amore per la loro religione? Atto massimo d'amore per Dio. Lo considerano un martirio. Che differenza dai martiri cristiani? O no? C'è una grande differenza, ma non divago, andiamo alla fine. Filippesi 2:3 dice: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Se ci fermassimo a questa sola cosa, io mi rendo conto che se avessi dovuto realizzare questo non avrei dovuto fare nulla, perché nella gran parte delle azioni della mia vita nel passato c'era spirito di parte e vanagloria. Se levate queste due motivazioni, spirito di parte, e a me piaceva sempre essere dalla parte opposta degli altri, se uno mi diceva A, B, se uno era fascista, comunista, se proprio il bello dell'essere di parte opposta, di contestazione, o vanagloria, non ne parliamo, di quante cose assurde mi sono vantato, ma qui l'apostolo è chiaro: non fate nulla, imparate a non fare nulla spinti dallo spirito di parte, spinti dalla vana gloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. Ma chi stai dicendo, Paolo? Gli altri superiori a me? Io sono il massimo, io sono... Come posso stimare l'altro superiore a me? Questa è l'ottica tremenda in cui la logica di questo sistema ci ha formati, ci ha dato un imprinting. Tu sei più forte degli altri, perché se non sei più forte, gli altri prevarranno su di te. E guardate invece l'ottica di Dio come rivoluziona questo discorso e ci insegna a considerare l'altro con occhi diversi, non solo alla pari, ma in certi casi ad aspettarci che l'altro ci potrà persino aiutare, ci potrà correggere, ci potrà comunicare qualcosa che ci fa bene. Non so se è chiaro. Tante volte siamo come quelle persone che nel momento in cui si fa un picnic di gruppo, magari per abitudini alimentari o perché hanno paura di come cucinano gli altri, si portano il loro cibo e non accettano una minima cosa da tutte le altre famiglie, da tutti gli altri. Dicono: no, mi sono preparato, questo è il mio, questo è il più buono, questo è il più preparato secondo i canoni. E magari si perdono dei manicaretti buonissimi di altre persone che forse cucinano meglio di loro, però siccome noi siamo convinti di essere i migliori cuochi, i migliori, non riusciremo ad apprezzare i manicaretti degli altri. Insomma, questo esempio forse che è più stimolante l'appetito, siamo tutti buongustari, no? Lo capite meglio. Cioè, come dire, tante volte siamo così convinte che le cose come le cuociamo noi, le cuciniamo noi, sono le migliori, che di fronte a quello che altri ci possono dare siamo sempre resti, come dire: no, non t'assediare, ma come cucino io? Applicatelo nelle altre dimensioni e vi renderete conto come questo ci porta a non riuscire a ricevere niente dagli altri. Ecco perché l'esortazione è molto bella, anche se difficile da realizzare, e la rileggiamo: non fate nulla per spirito di parto o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso. In altre parti della scrittura dice di non paragonarsi gli uni con gli altri, eccetera eccetera. Ma andiamo a un verso fondamentale, che è il penultimo che leggiamo questa sera, anzi il terzultimo, e che ci fa capire come nel campo spirituale non ha nessun significato gonfiarsi, innalzarsi, ma l'umiltà dovrebbe essere la naturale conseguenza della nostra comprensione della grazia. Cioè, se noi comprendiamo che buono è quello che Dio ci ha dato, se ce lo ha dato Dio, come facciamo a inorgoglirci e a vantarci e a insuperbirci di qualcosa che abbiamo ricevuto? Qualcuno ci riesce pure, perché dice: perché Dio me l'ha dato, perché sono più buono degli altri. C'è sempre la scappatoia. Leggiamo questo brano e vedete come è esplicativo su questa dimensione. Naturalmente oggi ho fatto una sintesi veloce perché l'argomento avrebbe preso 5-6 incontri. Paolo scrive ai Corinzi, 1 Corinzi capitolo 4 verso 6, dice: ora fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto. E questo già è importante, cioè l'apostolo Paolo sottolineava che nella rivelazione, nella dimensione della rivelazione di Dio, quello che conta è quello che è scritto, cioè la scrittura. Perché Ogni persona si può svegliare un giorno e aggiungere e togliere parti della scrittura, recuperare scritti non canonici, andare a prendere, non lo so, la rivelazione di X, fino a certi gruppi che prendono la rivelazione di Mormon e poi diventano mormoni, eccetera, eccetera. Ma il non oltre quello che è scritto significa che la parola di Dio è quella che ci dà il là, ci dà proprio il segno, l'accordo, ci dà la dimensione reale di quello che vale, di quello che è. Che se poi ci basiamo su qualunque altro scritto, se ci basiamo sulla tradizione orale, se ci basiamo su tante altre tradizioni, ci perdiamo di casa. Allora l'Apostolo Paolo stava cercando di dire attenzione. In altra occasione aveva detto: guai a chi toglie o chi aggiunge da questo libro, maledetto, se noi o un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso, sia anatema, sia maledizione, sia veramente considerato dissacrante. E qui poi guardate come continua e dice: affinché impariate per nostro mezzo a praticare quello che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Infatti, guardate che spiegazione lineare che fa l'Apostolo Paolo. Chi ti distingue dagli altri? È come se ora parlasse con te cristiano, con te figlio di Dio, e dice: Graziella, Sergio, Michele, chi ti distingue dagli altri? E se noi dovessimo, prima di vedere che cosa risponde lui, se noi dovessimo rispondere subito, io non lo so, se sicuramente avremmo tante note distintive. Cioè uno potrebbe dire: io mi distingo dagli altri perché sono più bello degli altri, e perché gli altri per cui sono brutti, io sono bello. Altro vuol dire che io sono più alto, io sono più magro, più grosso. Ognuno potrebbe dare dei parametri distintivi che lo distinguono quindi dall'altro. Poi non parliamo del piano poi intellettuale. Cosa mi distingue dagli altri, Paolo? Ma tu l'hai visto che razza di feccia umana c'ho accanto? Cioè, mi distingue dagli altri che io sono super intellettuale, sono molto più intelligente, più furbo, più capace. Ma guardate qua. Quindi a questa domanda, chi ti distingue dagli altri? Prima. E seconda, e che cosa però possiedi tu che non abbia ricevuto? E qui entriamo un attimo in crisi. Dice: cosa possiedi tu che non hai ricevuto? Cioè, come a dire, quello che tu possiedi lo hai creato da solo? O lo hai ricevuto? Ma lasciamo perdere un piano umano dove anche quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto, perché effettivamente non è che ci siamo educati da soli. Qualcuno ci ha educato, qualcuno ci ha insegnato a scuola, eccetera, eccetera. Quindi anche le cose che abbiamo acquisito non sono grazie solamente a noi, ma sono sempre, se vogliamo, grazie ai genitori, grazie... Non dice no, prego... Grazie agli insegnanti, grazie, anche i difetti sono grazie ai genitori, grazie non solo le cose buone, anche le cose cattive, grazie. Ma qui l'Apostolo Paolo non sta facendo enfasi sulle caratteristiche fisiche, distintive, genetiche, diverse, ereditarie, ma sta parlando delle cose spirituali. Ed è come se dicesse: scusami, Sergio, ma questo cuore nuovo che hai ricevuto, lo hai prodotto tu? No. Scusa, Letizia, questo carisma di discernimento che hai ricevuto, lo hai prodotto tu? Spirituale, questo discernimento spirituale, l'hai prodotto tu? No. Scusa, Eugenio, ma questa forza di evangelizzazione che ogni tanto ti viene e che dovresti sviluppare di più. Puntini puntini. L'hai prodotta tu? No. Dovremmo essere onesti nello rispondere. Cioè, come a dire, sia gli aspetti più carismatici, diversi, se uno c'ha dono di insegnamento, se uno c'ha... Scusa Mauro, ma questa capacità di comunicazione l'hai prodotta tu? No, perché io non riuscivo a comunicare con gli altri, tantomeno in un'assemblea, in un contesto dove ero al di fuori di uno a uno. Ecco, il rapporto uno a uno magari mi ero abituato a fare la figura dello psichiatra, ma in un contesto più grande erano troppe le paure, erano troppe le emozioni, troppo il desiderio, troppe tante cose che non sto qui a dirvi. Cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Cioè, se questa capacità è un dono soprannaturale, ma ti puoi vantare, ti puoi inorgoglire, ti puoi insuperbire di un dono, di una cosa che non hai prodotto tu? Mi pare come quando uno va a comprare le cose in un ristorante sopraffino, così, e poi invita degli amici, e poi questi amici: mi dice, hai preparato tu? Sì, mi. E la persona si vanta, come a dire: mi vedi come sono bravo? Mi, che bravo! In realtà è andato a cattare al ristorante, ha pagato un cuoco perché gliele preparasse, però poi sul momento è come se il vanto se lo voglia prendere la persona. E umanamente tante volte facciamo così, ci vantiamo di cose che magari hanno fatto altri. Ma nel campo spirituale, se tu hai una pace che è frutto dello Spirito, che è dono di Dio, che è qualcosa che hai scoperto semplicemente per fede, ti puoi vantare della tua pace? Puoi dire: io sì che sono er più, perché ho più pace degli altri? Se l'hai ricevuto, perché te ne vanti? Se le ricchezze di Dio sono un dono, noi scopriremo che questa tendenza a vantarci, a insuperbirci, tenderà a decadere. E noi scopriremo che ci tenderemo a insuperbire, a vantarci invece quando siamo noi che le produciamo. Quando invece siamo coscienti che è un miracolo essere in pace, è un miracolo perdonare, è un miracolo sorridere, è un miracolo amare chi ti colpisce, potrete essere orgogliosi, vantarti di qualcosa che è un miracolo, dono di Dio? No. Allora vedete come l'apostolo Paolo smonta in maniera estremamente semplice quello che è la vanagloria, cioè l'orgoglio, la presunzione di avere prodotto noi alcuni risultati di carattere spirituale. Quando cresceremo comprenderemo che i risultati sono frutto della opera di Dio, noi li stiamo solamente scoprendo. Allora, se tu scopri una cosa che ha prodotto qualcun altro, non ti vanti di esserne il creatore. È chiaro? Tutt'al più sei quello che l'ha scoperta, ma l'ha scoperta di qualcosa che già esisteva, non l'hai prodotta tu. E andiamo alla parte finale. La Scrittura ci esorta anche a non dare delle responsabilità a delle persone che ancora non hanno capito questo discorso. Perché? Perché è pericoloso se una persona non capisce, Se una persona non capisce questo discorso, nel momento in cui viene messo in un posto di responsabilità, mizzica, si monta, dice, io Dio sono. Quindi, soprattutto nel campo spirituale, è pericoloso dare delle responsabilità a delle persone che sono troppo piene di se stesse. Qui la scrittura fa l'esempio della carica del vescovo, dopo aver detto che il vescovo deve essere marito di una sola moglie, quindi non bigamo, né trigamo, non esiste trigamo, come requisito fondamentale, perché se uno non si prende cura e non sa prendersi cura della propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Tra le altre caratteristiche, poi, dice che non sia una persona convertita da poco. Prima Timoteo capitolo 3 verso 6, che non sia convertito di recente, che non sia un novizio, affinché non diventi gonfio di orgoglio, dice una traduzione, presuntuoso, un'altra versione, e cada nella condanna inflitta al diavolo. Che significa? Se una persona non ha ancora una maturità di capire che quello che di buono ha ce lo ha grazie a Dio, ma pensa che lui, io sono io, com'è che gli altri non capiscono quanto io sono intelligente, quanto sono forte spiritualmente, com'è che gli altri non si accorgono? Io ero così, ragazzi, non è che sto pensando lontano. Com'è che gli altri non capiscono la mia grande intuizione spirituale? Com'è che gli altri non si accorgono della... Nel momento in cui una persona del genere ha la responsabilità, è un pericolo grande, perché si gonfia e poi costringe Dio a doverlo ridimensionare. Abbiamo fatto una volta un culto che si chiamava Umiliati per diventare umili, perché cade nella condanna inflitta al diavolo, perché proprio il peccato, come abbiamo detto, più forte del diavolo è stato proprio la superbia, quella di dire io sono, io non ho bisogno. Sì, io, sì, certo, Dio mi ha dato questo, però se non ci fossi io, Dio come farebbe? Parliamoci chiaro. Quindi grazie a Dio, per modo di dire, grazie a me, faccio fare bella figura a Dio. Questo chiaramente impedisce di entrare in un terreno di responsabilità se non abbiamo coscienza che quello che di bene può venire nella nostra vita è un miracolo, è una grazia, e allora non lo sbatteremo in faccia agli altri la nostra promozione, ma anzi in qualche modo questo ci porterà a un rispetto, a un'umiltà più grande. Ultimo verso. Dio, conoscendo il pericolo dell'orgoglio anche nei suoi ministri più grandi, interviene. Leggiamo Seconda Corinzi, l'ultimo verso, è Paolo che un po' si sta vantando, quindi sta un po'... Però, guardate, facciamo qualche considerazione per concludere questa riflessione. Bisogna vantarsi, verso 1, dice Paolo, non è una cosa buona, meno male che lo... capitolo 12, verso 1. Bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Guardate, è comico questa... Tuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. E poi comincia e dice, io conosco un uomo in Cristo che... Non so se è stato in sogno, insomma è stato rapito fino al terzo cielo, ha visto visioni incredibili. Stava parlando di lui stesso, cioè quando diceva conosco un uomo, stava dicendo guardate che io dal punto di vista spirituale quattro fili mi sono manciate, come a dire, sono arrivato a rivelazioni, a cose che voi manco ne immaginate come sono stato vicino a Dio. Quindi anche le esperienze forti spirituali potrebbero diventare quasi una sorta di vanto umano, se non stiamo attenti. Però guardate come la gestisce questa cosa. Quindi parte così, dice: non bisogna vantarsi, perché non è una cosa, bisogna vantarsi, non è una cosa buona. Tuttavia dice: io ho fatto delle esperienze spirituali che, se ve le raccontassi, manco ci credereste. Sono arrivato fino al terzo cielo, ho visto visioni, parole, rivelazioni, e non stava inventando, non aveva un delirio mistico, stava veramente parlando di esperienze spirituali che in qualche modo gli avevano dato sicuramente una visione molto più grande di Dio. Però guardate come conclude questa situazione. Dice: di quel tale mi vanterò, come a dire, di quella persona, di quella esperienza spirituale mi vanterò, come a dire, dell'uomo nuovo, dell'uomo spirituale che è in me e che può ricevere queste cose, mi vanterò. Ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Guardate che è incredibile, non possiamo approfondirlo, però è come se l'apostolo Paolo in qualche modo ci facesse vedere che questa dimensione così forte di esperienza spirituale non lo ha portato a un delirio di esaltazione, non l'ha portato ad essere un ipomaniacale, una persona che quando ti vede dice: ma la tua spiritualità, schifo, io mi sono arrivato al terzo cielo, tu manco sei al terzo inferno, io al terzo cielo, cerchiamo di ridimensionare. Come a dire, non gli determina questo atteggiamento, perché pur cosciente della grandezza, della gloria sperimentata, in qualche modo è cosciente anche della sua fragilità, è cosciente delle sue debolezze, e infatti conclude, e concludiamo anche noi, dice: di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, riprende. Cioè, come a dire, avrei un motivo, avrei il diritto, avrei veramente di che vantarmi. Non lo dico come impazzia, non sono uno schizofrenico, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E quello soprattutto su cui voglio sottolineare un attimo e concludo, è il verso 7, è perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non insuperbisca. Non possiamo approfondire molto, però qualche parola su questa ultima espressione. Come a dire, si può rischiare anche un apostolo Paolo, apostolo dell'amore, apostolo della grazia, apostolo dei gentili, poteva correre il rischio, come il suo prima compagno angelico, non che si chiama angelico, era angelico prima di diventare diabolico, come il compagno cherubino aveva poi fatto una sbandata estrema. E voi sappiate che anche uomini che hanno fatto un'esperienza molto forte spiritualmente possono rischiare di sbandare. Paolo poteva rischiare di sbandare per l'eccellenza delle rivelazioni, per la chiarezza con cui aveva contatto con Dio. Avrebbe potuto diventare un despota, un presuntuoso, un capo religioso in maniera distorta, fanatica. Avrebbe potuto trasformare la sua percezione di cristianesimo in una convinzione dove lui era Dio e servirsi di Dio per imporsi agli altri, eccetera, eccetera. Non sto qui a dirvi qual è la tentazione di chi ha una rivelazione più grande, quella di dire: ma io ho il diritto di fare un lavaggio di cervello agli altri perché io ho una rivelazione più grande. Faccio un esempio. Ma, dice, riconosce che Dio ha permesso, gli ha lasciato un angelo di Satana, ha messo, anzi, un angelo di Satana a schiaffeggiarlo, come a dire, a riportarlo a una realtà di fragilità, di debolezza, che però chiaramente Paolo riconosceva, perché avrebbe potuto anche, qua dico delle cose un po' che mi vengono in questo momento, però avrebbe potuto anche mettersi d'accordo con questo angelo di Satana, diventare complice, ma in qualche modo permette a questa situazione di ridimensionarlo, di riportarlo alla sua umiltà, pur grande apostolo, umile, capace di accettare fino in fondo il progetto di chi era venuto per servire e non per essere servito. E Paolo, con questo schiaffo di Satana, con questo schiaffo della realtà che ogni tanto lo ridimensionava, era aiutato a non insuperbirsi. Quindi considera che qualche volta qualche schiaffo del diavolo sarà permesso nella tua vita proprio per aiutarti a rimetterti in carreggiata, in un'attitudine di umiltà, perché Dio abbassa i superbi e innalza gli umili, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Alziamoci, non innalziamoci, alziamoci. Io credo che Dio voglia questa sera incoraggiarci ad apprezzare quello che Lui ci ha dato, ad essere ricchi di questo. Quando uno è cosciente di avere una ricchezza, non deve dimostrare agli altri chissà che, ma questa ricchezza viene fuori. Umiltà significa riconoscere che Dio ha fatto cose grandi in noi, non che noi abbiamo fatto cose grandi per Dio. Dio ha fatto cose grandi per noi, in noi, attraverso di noi. Quindi vogliamo ringraziarlo, vogliamo imparare ad essere umili, vogliamo imparare a stimare l'altro quantomeno allo stesso livello di noi stessi, non metterci su un piedistallo di superiorità, ma di essere a livello dell'altro. Questo è quello che Dio ama, questo è quello che ha fatto attraverso Gesù, questo è quello che vuole che facciamo noi, questo è quello che hanno fatto gli apostoli, questo è quello che, con la grazia di Dio, umiltà, mansuetudine sono messe molto spesso insieme, avremo la possibilità di realizzare. Amen? Vogliamo pregare per questo.